passiamo appunto a quello che è il secondo punto, attenzione, abbiamo almeno 4-5, che è invece la sicurezza, o meglio la salute anche spesso sul lavoro, nei settori che tradizionalmente non vengono considerati a rischio. E proprio per questo a volte c'è ancora minor consapevolezza di quella già scarsa che c'è in settori invece davvero tradizionalmente a rischio, come l'edilizia o la metallurgia. Eliana, Delia?
Ciao, io mi chiamo Eliana, sono educatrice, lavoro in una cooperativa che si occupa di disagio psichico, una cooperativa di Bologna con circa 50 dipendenti. Davide ci ha chiesto a me e Delia di provare a imbastire un intervento sul burnout e sullo stress lavoro correlato. Quindi non l'abbiamo propriamente strutturato, però proviamo magari a dire qualcosa in questo ambito. Io non so se ci sono altri operatori sociali in questa sala. Ok, non siamo moltissimi. Comunque, diciamo così, tendenzialmente il discorso sul burnout è un discorso che ha a che fare fondamentalmente con... Viene tradotto con il concetto di operatore cortocircuitato, operatore bruciato, operatore che si è esaurito da un punto di vista emozionale e non riesce più non solo a svolgere la sua funzione a livello lavorativo, ma prova lo stesso genere di emozione rispetto a qualsiasi tipo di richiesta che gli venga posta, questo ovviamente per vari gradi, anche in altri ambiti della sua vita. Quindi finisce per diventare una condizione estremamente grave, proprio perché non è una condizione che riguarda solo e esclusivamente il lavoro in quanto tale, alias io vado al lavoro, non ne voglio un cazzo, non voglio più vedere i miei utenti, penso che sono idioti, non capiscono niente, sto esasperando ovviamente, e però torno a casa e sto bene. No, il burnout funziona in modo diverso, nel senso che mi esaurisco talmente tanto profondamente che quello che succede è che io sono esaurita anche nelle altre relazioni, proprio perché nel lavoro di relazione che si svolge come educatori, quello che succede è che tu sei nella posizione in cui sei tu a dare attenzioni, e il percorso dell'altro è importante, no? È un po', diciamo così, in modo allargato e più tecnico, una può essere considerato un po' il genitore, no? Quel tipo di ruolo, anche se ovviamente è più tecnico e più variegato come tipo di ruolo. Ovviamente abbiamo letto una serie di materiali sul burnout e sullo stress lavoro correlato. Quello che ci è venuto immediatamente in mente è stato che esiste una enorme contraddizione, che è quella da cui volevamo partire. Tutte quelle che sono indicate come cause fondamentali del burnout, dello stress lavoro correlato, sono le nostre normali, quotidiane, essenziali condizioni di lavoro, cioè scarsa retribuzione, ritmi di lavoro eccessivi, carichi di lavoro eccessivi, quindi nel nostro caso stiamo parlando di rapporti operatori-utente. Se io lavoro in una struttura e devo farmi carico quotidianamente delle esigenze di due persone è un conto, se devo farmi carico delle esigenze di 5, 6, 10 persone, voi capite bene che cambia completamente la questione. Quindi ecco, noi avevamo pensato di partire essenzialmente da questo tipo di contraddizione fondamentale, proprio perché ci siamo chieste ma com'è che proprio adesso, in un momento di crisi allucinante, in un momento in cui il problema maggiore sembra essere quello che il lavoro si perde fondamentalmente, e lo perdi così sia che tu abbia il contratto precario, sia che tu abbia il contratto a tempo indeterminato, specialmente in cooperativa, perché le cooperative sono precarie per loro intima essenza. Quindi la verità è che tu comunque il lavoro lo puoi perdere molto facilmente. Proprio in questo momento stiamo parlando di stress lavoro correlato, che comunque il lavoro stressa per sua natura tutti e comunque. La differenza fra una professione d'aiuto e invece un altro tipo di professione è quando tu sei così stressato, ovviamente il tuo stress ha un impatto sul tipo di lavoro che svolgi. con quelle persone che sono i destinatari del servizio. Integrami.
No, si era fatta questa valutazione che se è difficile fare informazione e controinformazione sulla sicurezza in generale sul lavoro, lo è ancora di più per quanto riguarda il settore dell'assistenza, del lavoro di cura e dell'assistenza sociosanitaria. Per due ragioni sinteticamente che sono poi storiche. Una è legata al fatto che comunque negli ultimi direi 10-15 anni, se non anche qualcosa di più, il lavoro di assistenza sociosanitaria viene svolto comunque in condizione di esternalizzazione. Quindi la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici che svolgono questo ruolo lo fanno nell'ambito degli appalti dati alle cooperative sociali. Questo significa che storicamente all'interno delle cooperative sociali un processo di sindacalizzazione, di consapevolezza delle proprie condizioni di lavoro non è mai passato interamente, perché comunque l'idea che la cooperativa sei tu, che sei socio, che lavori per il benessere, che comunque devi lavorare affinché si mantenga l'appalto e quindi per far fare bella figura all'azienda e quant'altro, ha sempre posto le lavoratrici e i lavoratori in condizioni tali che non vado a mettere in discussione l'immagine e la capacità, insomma, di intervento di questa cooperativa e la qualità delle condizioni contrattuali, nonché delle condizioni anche di prestazione del servizio, perché altrimenti ledo me stessa, cioè vado a fare un danno a me stessa, perché se la cooperativa perde l'appalto io perdo il posto di lavoro. È un po' per quello che storicamente la cooperativa ha sempre rappresentato, perché comunque nascono effettivamente con un'idea completamente diversa della gestione del lavoro, dell'autogestione del lavoro, diventate poi tutt'altra cosa. Probabilmente anche rispetto a quest'idea, a questo immaginario di cooperativa, anche negli ultimi anni sta cambiando, perché comunque da quando c'è stato questo processo di aziendalizzazione delle cooperative si assume sempre più coscienza che la cooperativa è sempre più datore di lavoro e sempre meno qualcosa che ti appartiene, quindi un po' più di distacco da parte dei lavoratori probabilmente lo si vive, però non in termini di capacità di organizzazione di lotte all'interno di questi ambiti di lavoro, come pure di sindacalizzazione, oltre che ovviamente un grave problema di connivenza abbastanza forte che c'è sempre stato tra cooperative e sindacati confederali. Il secondo elemento è quello che, per quanto riguarda la figura dell'operatore sociale, altro elemento storico fondamentale è il fatto che è un lavoro prettamente femminile. Quindi questo significa che ha sempre avuto il vizio di essere un lavoro non lavoro, cioè un lavoro di cura, un lavoro fatto con amore, con la missione dell'aiuto verso l'altro e quant'altro, che rischia di di aggiungere nebbia ulteriore a quello che è proprio la coscienza di essere su un posto di lavoro. Per essere molto espliciti, io che lavoro nello scolastico, quando d'estate a giugno chiudono le scuole, io posso rimanere a casa senza essere retribuita, cioè è una concezione veramente balorda del contratto, ho un contratto a tempo indeterminato, ma questo succede come se nulla fosse, perché comunque le donne hanno bisogno di stare a casa per badare ai bambini quando le scuole sono chiuse, e passa in maniera assolutamente serena il fatto che non venga ottemperato il contratto. Quindi queste due premesse sono fondamentali per dire come il discorso della sicurezza nell'ambito del nostro lavoro è una cosa che assolutamente non sappiamo manco dove andarlo ad acchiappare, per cui se uno è informato si limita a quegli aspetti specifici che riguardano il problema del rischio di incendio all'interno delle strutture protette, la questione delle scale, le sicurezze di base, ma con questa nuova legge che si introduce la valutazione del rischio dello stress da lavoro correlato, si apre un elemento nuovo che diventa obbligatoria, tra l'altro, questa valutazione a partire dal mese di luglio e lo sarà per tutti gli ambiti lavorativi. E si apre questo varco che diceva prima Eliana e che però pone molte contraddizioni riguardo a quello che diceva lei prima, cioè sul fatto che è l'essenza stessa del nostro lavoro che produce comunque stress da lavoro correlato, il famoso burnout. Le domande che noi ci poniamo è: il burnout nasce perché ed è quello che tendenzialmente hanno sempre cercato di far passare come concetto, il burnout nasce dal momento in cui tu hai un contatto diretto, sicuramente con un'organizzazione del lavoro è sbagliato, con un ritmo di lavoro pesante, eccetera, ma nasce dal contatto con la persona che esprime disagio, o nasce dal fatto che comunque il mandato dell'operatore sociale, che dovrebbe essere essenzialmente quello di creare le condizioni di miglior favore per la persona per la quale si lavora, quindi una sua autonomia e indipendenza dai servizi, una sua emancipazione dalla situazione protetta, una sua condizione di maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità che potrebbe avere all'esterno. Questo è quello che ci insegnano teoricamente ed è il mandato che ci viene dato e sono scritti anche nei progetti, sono presenti nei progetti obiettivi salute mentale, sono presenti ovunque. Di fatto però ti rendi conto che il tuo ruolo non corrisponde assolutamente a questo, cioè il tuo mandato, e questo negli ultimi anni è ancora più evidente perché il ruolo ad esempio dell'educatore professionale, che dovrebbe avere anche una funzione di progettualità, di valutazione, di verifiche e quindi di cambiamenti continui rispetto al percorso che un utente svolge all'interno di una data struttura o di un dato progetto riabilitativo, è sempre più tagliato fuori da questo. Arrivano sempre più dei mandati precisi oltre il quale non si può andare da parte dell'ASL, da parte del tecnico, eccetera, e si dà sempre meno voce sia all'operatore che alla persona stessa che è l'oggetto di questo progetto, che è sempre secondo la letteratura sulla riabilitazione dovrebbe essere partecipe, concorde, consenziente a quel tipo di percorso riabilitativo. Assolutamente non succede mai. Allora, la domanda che ci ponevamo insieme con Eliana e altri compagni con i quali abbiamo discusso di questa questione è: il burnout mi viene perché sono a contatto con il disagio o mi viene perché tutto sommato svolgo un ruolo che non è esattamente quello che dovrebbe svolgere l'operatore, vale a dire un ruolo di controllo sociale? E torniamo al controllo sociale, perché ad esempio all'interno di strutture protette, soprattutto le residenziali, si conoscono delle cose che sono semplicemente oscene, degli scempi che hanno nulla da invidiare al manicomio, per cui se ancora oggi si parla di manicomio come un qualcosa che ci sta distante almeno una trentina d'anni, di fatto ci sono dei dispositivi di controllo all'interno di queste strutture che non hanno nulla da invidiare a quelle altre. Ad esempio, nella nostra struttura era stato inserito il controllo delle entrate e delle uscite dell'utente, a che ora esce, a che ora rientra, a che ora ha ricevuto la telefonata, da chi l'ha ricevuta, quando ha smesso di telefonare. Alla domanda a che cosa serve ai fini della riabilitazione e del benessere di questa persona, nessuna risposta, perché ovviamente insomma è difficile rispondere ad una cosa del genere. Quindi io penso che in quanto operatrice lo stress che mi deriva maggiormente da questo lavoro è dovuto al fatto che mentre tenderei a un obiettivo che è quello dell'emancipazione, dell'autogestione, dell'avvicinarsi sempre più a un equilibrio della propria esistenza sulla base dei propri limiti e delle proprie contraddizioni, tutto questo non avviene. A seguito di questa riflessione si diceva, appunto Eliana prima ha fatto una domanda che era quella che ci eravamo poste: perché in questa fase diventa elemento di valutazione di rischio la questione del burnout? Cioè, ci sembrava molto strana questa cosa, se non che attraverso una discussione, un tentare di approfondire le varie riflessioni, siamo arrivati a questa idea, che non è sicuramente una certezza, ma la poniamo qui proprio come spunto di riflessione, cioè il fatto che anche nell'ambito di questo discorso della sicurezza, nominare un qualcosa con una terminologia precisa, burnout, mi viene in mente ad esempio il discorso del mobbing e adesso la questione del rischio di stress da lavoro correlato, nella misura in cui do una terminologia che la rende più psicopatologia che una condizione che riguarda l'organizzazione, che riguarda la politica e la filosofia stessa all'interno di quel servizio, io tolgo il problema. Tanto più che intorno a questa cosa siamo andati a spulciare un po', a curiosare attraverso internet, ci sono una miriade di aziende che già si occupano di sicurezza sul lavoro in generale e che hanno immediatamente inserito dei pacchetti per la valutazione del rischio da lavoro correlato. C'è quello da 2.500 euro, poi c'è quello un pochettino più economico da 1.200, poi c'è quello. Quindi l'idea che intorno a questo si crei un business, ovviamente, come già avviene per altre cose. L'altra questione è che nel momento della valutazione del rischio da lavoro correlato siamo a punto e a capo rispetto a quelli che sono tutti gli altri punti sulla sicurezza, cioè sarà l'azienda a nominare un medico competente o addirittura un'equipe che si occupa di questa valutazione specifica che sceglierà chi per lui dovrà fare questa valutazione. Io dubito che una qualunque azienda ponga in discussione l'organizzazione del lavoro, la capacità di trasmettere informazioni in forma orizzontale, la capacità di partecipazione del lavoratore secondo le sue competenze professionali sulla base di quello che è il progetto più generale. Non andrà a mettere in discussione tutto questo. Pare, non ne ho la certezza, perché non posso darvi elementi precisi, ma ci siamo preposte di farlo in futuro, che ci siano già arrivate i modelli americani di valutazione da stress sulla lavoratrice, sul lavoratore. Questo significa che io vengo ad indagare se con la pipì guardo se hai fumato le canne o se hai bevuto l'alcol, con lo psicologo e lo psichiatra vedo e vado ad analizzare quali sono le tue cose private e personali, tanto da poterle anche, ma questo sono mie elucubrazioni ovviamente, tanto da poterle poi utilizzare anche a mio favore. Voglio dire, non... adesso mi viene in mente la questione delle schedature Fiat del 61, non voglio esagerare, però di fatto sono cose che abbastanza pericolose, voglio dire, no? Cioè il fatto che tu sappia che io sono un po' paranoica, che ho il problema, che ne so, qualunque tipo di condizione mia intima e personale che devo andarla a raccontare a uno specialista pagato dal datore di lavoro. Quindi anche in questo intravedevamo comunque un rischio molto alto e tornare alla contraddizione che dicevamo prima, che non verrà sicuramente messo in discussione quella che è l'organizzazione del lavoro e la gestione, la filosofia gestionale di una determinata struttura, di un determinato intervento, ma si fa diventare automaticamente una patologia, un disagio che parte dalla lavoratrice o dal lavoratore in questione. Non siamo andate oltre questa riflessione, vuoi integrare qualcosa?
Ma sostanzialmente che a un certo punto, per chiudere tutti i discorsi, mentre riflettevo sulla vicenda, appunto sulla questione stress lavoro correlato e burnout, quello che mi sono detta è che è un altro modo per dire qualcosa che abbiamo sempre chiamato fondamentalmente come eccesso di carico di lavoro e di ritmo di lavoro, però ovviamente tutto questo avviene all'interno di un tipo di lavoro che è usurante, pur non essendo riconosciuto come tale, e che ha a che fare con le persone. Quindi appunto un altro modo di chiamare questa cosa che però tira in ballo una visione più psicologizzata della persona, del lavoratore in quanto tale, e quindi sposta le responsabilità dall'organizzazione al lavoratore. Questo mi viene da dire sostanzialmente, anche se apparentemente nei vari studi non, diciamo così, che c'è sia una cosa che l'altra, quindi viene considerato anche l'aspetto organizzativo, ma nei fatti non credo che la cosa più rischiosa per noi sia questa, anche perché di fatto non è misurabile, mentre da una parte tu lo puoi vedere se una persona ha un incidente, se ci sono degli infortuni sul lavoro, no? E c'è anche questo piano che comunque non viene considerato in molte strutture. Invece per quanto riguarda lo stress, per quanto riguarda il burnout, è qualcosa di completamente intangibile.
No, io volevo solo aggiungere una cosa, nel senso che ritrovandomi a studiare scienze della formazione, effettivamente il quadro che avete delineato voi due è preciso, cioè in alcuni esami già ti viene fatto familiarizzare con il concetto di burnout, già si dà per scontato che un operatore sociale andrà in burnout, e già però si dà per scontato che anziché rispondere, diciamo, a questa sindrome, perché così viene chiamata, in maniera come può essere il sistema francese, no? Che prevede che tu praticamente dopo 8 ore, 8 anni di lavoro puoi avere uno stop dove vieni retribuito, cioè ti riprendi ossigeno e ritorni comunque sul piano lavorativo. Qui invece, cioè per come già ti viene insegnato, si dà già per scontato che nel momento in cui appaiono i primi sintomi di sindrome di burnout, tu semplicemente vieni accostato ad altri percorsi psicoterapeutici di riabilitazione, che però non significano chiudere con l'attività lavorativa, prenderti un'aspettativa e venire appunto retribuito come nel caso francese, ma semplicemente tu continui, ma la tua situazione, sindrome costruita ad hoc, presta il fianco ad altri specialisti in camice fondamentalmente. E quindi sì, cioè, nel senso che già a livello proprio di formazione accademica, universitaria, ci stanno preparando a questo, punto.
Vorrei aggiungere solo una cosa, che parlando con varie persone, diciamo così, mi è stato suggerito che una delle lotte possibili potrebbe essere quella di far riconoscere a livello sindacale, su un piano di contratto nazionale, il burnout come malattia professionale. Io ho solo una cosa da dire su questo, che riconoscere il burnout come malattia professionale a me sembra una cosa orrida, per il motivo che è come dire che un lavoratore si accontenta del fatto di avere il riconoscimento di una malattia professionale perché sta quotidianamente a lavoro con una sostanza tossica e non lotta perché non deve essere a contatto con quella sostanza tossica. Allora, a me non me ne frega un cazzo che ci sia riconoscimento del burnout come malattia professionale. Io penso che quello che noi dobbiamo fare è imporre di avere altri ritmi di lavoro, perché una relazione d'aiuto, come mi viene in mente il mio medico di base, che è una che è in burnout a manetta, perché ha sempre una catena di montaggio di pazienti sempre lì, sempre a lamentarsi, e non ti guarda in faccia. Ma tu ti fidi di un dottore che fa così? Ci si può fidare di un educatore che deve fare una marea di cose? Che cazzo fa per il tuo percorso di crescita? Poi ci possono essere mille altri piani di critica anche di che cos'è il sociale, di come funziona, di che cos'è l'ambito psichiatrico dove lavoro io. Potremmo criticare per giorni e giorni, ma non è questo. Io penso che noi non dobbiamo volere il riconoscimento di questa malattia professionale. La lotta che dobbiamo fare è per altri ritmi di lavoro. Basta.
Allora, anch'io sono un operatore sociale, lavoro da 3 anni in una struttura residenziale socio-riabilitativa con parecchi utenti, in questo momento 11 fissi, ed è un'utenza che viene definita grave, gravissima, quindi con margini di reinserimento nella società piuttosto labili, purtroppo, per quanto esistano, a mio parere, anche se bisogna vedere anche quanto sono desiderati queste prospettive di rientro nella società, in quanto una cooperativa ovviamente percepisce denaro per gestire un determinato numero di utenti. Le strutture, fra l'altro, in questo periodo sono in un periodo di crisi, come tutte le altre realtà, penso, lavorative in questo momento. Quindi, ad esempio, la mia struttura è stata e forse è ancora in rosso, a detta della cooperativa, per svariato tempo. Poi quello che dice la cooperativa potrebbe benissimo non essere rispecchiante la realtà, anche perché è facile ricattare i lavoratori dicendo comunque va male la situazione, ovviamente più rendete difficile tutto quanto, più denunciate i disservizi, più ovviamente a noi ce ne frega di meno di mantenere aperta la struttura, che è in rosso, e quindi ci guadagniamo ben poco. E però quello che volevo dire, oltre che sono completamente d'accordo sul discorso burnout come è stato sviluppato, sono d'accordo sul fatto che dare un nome alla malattia è anche in questo caso, come in altri, un modo di levare sostanzialmente gran parte del problema, non occuparsene da un punto di vista umano e vicino a chi soffre questo problema, ed è una cosa che da un altro lato è riscontrabile anche nella cosiddetta malattia psichiatrica. Dare un nome a una malattia ti allontana dalla persona, quindi certamente dire, io adesso estremizzo, faccio un esempio molto stupido, dire questa persona è schizofrenica ti permette di dire questa persona ha i determinati sintomi di schizofrenia, di non guardare la persona in sé come singolo, che è in realtà ciò che aiuta davvero le persone. Ma quello che volevo far riscontrare era invece la situazione di precarietà del settore e di scarsa formazione e anche gli altri rischi legati all'attività professionale nel sociale, soprattutto nel mio campo più ristretto delle strutture residenziali, che non sono solo legate a questo cosiddetto burnout, sono molteplici. Innanzitutto la situazione contrattuale, le persone vengono assunte senza nessun tipo di formazione, che possa essere utile o no, questo è una valutazione personale, ma su certe cose una formazione è sicuramente utile, ad esempio quando ci si trova a dover far fronte ad aggressioni, che sono comunque una fonte di infortunio sul lavoro. Qui penso che ci sia presente anche chi ha avuto esperienza di questo. Altre cose sono comuni ad altri lavori, tipo la movimentazione di carichi. La movimentazione di carichi è una cosa che un operatore sociale normalmente deve svolgere. Nel mio caso molto meno, di disabilità fisica mi occupo molto poco. Però anche in questo caso, anche questo è un rischio presente, e proprio sul piano fisico e non psicologico come quello del burnout, ma sicuramente non trascurabile. Inoltre il discorso che manchi totalmente la formazione crea sicuramente dei problemi, e anche quando viene rivoltato in modi assai subdoli come ultimamente, quando vengono inseriti operatori che dovrebbero essere in tirocinio formativo, vengono pagati praticamente niente, 450 euro al mese, anche meno, per orari. Sono alla Dolce, sì, facciamo nomi senza problemi, sono alla Dolce. No, io ho un contratto a tempo indeterminato e da questo punto di vista mi posso ritenere fortunato, eccetera. Però vedo che molti miei colleghi da un po' di tempo, diciamo un annetto e mezzo a questa parte, vengono inseriti non più con svariati contratti a tempo indeterminato che si sovrappongono all'infinito finché non decidono che o gli servi davvero tanto oppure che non crei pericolo dal punto di vista della sovversione interna. Ecco, adesso c'è anche il problema che prima dei contratti a tempo determinato vengono fatti contratti di tirocinio, che vengono pagati pochissimo, non sulla base delle ore lavorate ma su una base di ore medie ogni sei mesi, quindi uno può venire chiamato tantissimo per far contento il datore di lavoro ed essere poi rinnovato, viene a lavorare ma viene pagato sempre uguale, questo sicuramente. Queste sono cose che sono all'origine anche del burnout, indubbiamente, perché una paga equa e ritmi di lavoro normali, compatibili con la vita di una persona e non sottoposti a ricatto, come nel caso di contratti sempre più precari e sempre pagati meno. diventa insostenibile. E penso che per far fronte a questo sia necessario coalizzarsi dal basso, come in tutti gli altri campi, in modo puramente sindacale o meno, secondo me non è legato a organizzazioni sindacali o meno, secondo me non è il punto. Io sono iscritto a un'organizzazione sindacale, ma non è questo il punto fondamentale, perché quello che stiamo facendo, ad esempio adesso, stiamo iniziando a fare nella struttura in cui lavoro, non è legato ai sindacati, ma sta cominciando a fare pressione su quello che è la dirigenza attraverso rapporti totalmente informali, ma che mettono pulci nell'orecchio riguardo a problemi che ci sono e sono riscontrabili anche sulla carta. Ad esempio, noi abbiamo fatto pressione con una lettera firmata da tutti gli operatori della struttura, una lettera informale al coordinatore, che però diceva: ragazzi, qui c'è una carta delle procedure che dice ogni 15 giorni il medico è presente in struttura per controllare gli utenti, e invece questo medico si presenta quando è necessario. Questo è una struttura con... Quando è necessario? Questo è opinabile, ovviamente, mentre 15 giorni non è opinabile. Il medico arriva e lui decide se è necessario una visita più approfondita o gli basta dare un'occhiata alla persona o se la vede in forma o meno, e non è giusto che lo debba fare qualcun altro che non è un medico. Questa è stata una prima cosa su cui ci siamo mossi, penso che ce ne saranno altre. Comunque, fondamentalmente, un terreno molto difficile, perché il problema del ricatto di lavorare in una cooperativa che ha in appalto servizi è abbastanza complesso, si rischia di, e con un numero di lavoratori precari preponderante, rende tutto molto difficile. È sempre importantissimo fare attenzione ai nomi che vengono messi in risalto, perché se va in risalto il nome di un precario appena assunto, ovviamente verrà messo a casa al più presto. Si lavora sul filo del rasoio, ma ci sono, secondo me, dei margini di lotta, diciamo, e vanno sfruttati. Uno dei margini di lotta che abbiamo e che viene ignorato totalmente, anche se una cosa veramente dal punto è una cosa molto istituzionale, diciamo, sarebbe andare alle assemblee della cooperativa. Se io penso che una cooperativa con 1800 dipendenti ad oggi, come la Dolce, di cui molti sono conosciuti, voglio dire, sono presenti qui, magari non qui, ma sono presenti qui, si vedono al Pratello, si vedono all'XM, si vedono nei centri sociali in giro, e sono un numero, secondo me, preponderante sugli altri. Una partecipazione di questa enorme fetta di lavoratori alle assemblee potrebbe cambiare seriamente la gestione della cooperativa. Da un lato, la gestione delle assunzioni fatta dalla cooperativa, che assume indiscriminatamente chiunque è disposto a lavorare a certe cose solo per passione o per dedizione a una causa, è un'arma a doppio taglio, perché queste persone sono le stesse che, se si coalizzano, potrebbero cambiare sostanzialmente tutto. Su questo, però, più che andare in 10 in più a un'assemblea generale, non si è riuscito a fare. Qui è un lavoro molto lungo. Oltretutto, la Dolce non fornisce neanche, come sindacato RDB abbiamo fatto richiesta di avere i numeri di telefono e di fax delle sedi di tutte le situazioni in cui lavora la Dolce a Bologna, per poter costruire una rete in modo da poter avere una rilevanza. Questi numeri non sono mai arrivati, proteste, non riusciamo ad avere i riferimenti semplicemente dei luoghi di lavoro delle persone, dall'azienda. Quindi chiusura totale. Fare una rete intercooperativa sarebbe sicuramente giustamente la cosa migliore. lavorarci insieme sarebbe ottimo. Purtroppo non, su questo sono ancora a parte una riunione che fu fatta sempre in sede di RDB, mi pare 2 anni fa, se non erro, in cui erano presenti svariati lavoratori del sociale, delle cooperative a Bologna, poi non, purtroppo si è fatto poco, mi pare, è ancora una cosa a cui bisogna lavorare parecchio, penso. E concludo così.
Un'aggiunta anch'io alla questione del burnout. Naturalmente anch'io sono operatore sociale, educatore con minori nel mio caso, quindi gruppi di aggregazione giovanile si dice. Ecco, mi veniva in mente che qualche anno fa avevo letto un testo del gruppo Abele di Torino, no? Quelli che sono considerati una specie di faro illuminante per il lavoro sociale, l'ultrariformismo del sociale, diciamo. E mettevano di fronte all'emergere del problema burnout queste indicazioni: affinché l'educatore non vada in crisi, bisogna che si renda più possibile parte attiva, che costruisca progetti, che si metta in relazione all'esterno, che coltivi i suoi interessi, che faccia arte e quant'altro. Quindi dava l'indicazione, diciamo, dal riformismo a cosa si poteva fare contro per questa questione, naturalmente saltando tutta la questione del lavoro di classe dentro le cooperative. Ora, la cosa più semplice che veniva da pensare rispetto a questo è come ci chiedono quotidianamente di fare un lavoro altamente qualificato a livello di scrittura progetti, rapporto con le istituzioni e quant'altro, e ci strapaghino verso il basso rispetto a questo. Quindi altro che uscita dal burnout, è un giramento di palle ulteriore al fatto di lavorare a quinto livello e avere mansioni da settimo, ottavo o nono livello. E questo è un problema interno di categoria, ma comunque importante. Secondo, rispetto alle questioni delle competenze, no? Il saper fare varie cose, gruppi, arte e quant'altro. È chiaro che quando l'indicazione è lavorare dentro il solco delle istituzioni, per cui non devi svegliare spirito critico, ma semplicemente fa star bene un po' il ragazzino o dopo Giuna. o le persone che incontri. Allora cosa succede? Che anche questo diventa ultratrito, ultra ripetitivo, e se cerchi di seguire un'altra strada, prima o poi ti trovi di fronte al nocciolo che non puoi farlo dentro un percorso istituzionale o comunque di cooperativa. Quindi per esempio domenica prossima qui facciamo come Malasorte e Iqbal una delle proiezioni di video fatte con i ragazzi del Pilastro o di Porretta, dove abbiamo visto come per un pezzo, fin quando tieni buoni ragazzi e magari agganci un progetto, ti arrivano i soldi. Quando poi ti metti per conto tuo a lavorare per conto tuo su qualcos'altro, nel nostro caso la questione della clandestinità, finisce tutto, non esiste più niente. Cioè devi andare avanti, questo lo sapevo già in partenza, quindi niente, cioè non mi ha spiazzato. Per altre persone può essere un'ulteriore spinta verso il burnout, trovarsi come per un anno era l'operatore più bravo, più bello, ti facevo i progetti, ora che ho scelto una strada autonoma, più critica, non esisto più, non ci sono più soldi, canali strozzati. Quindi questo è un altro elemento su cui riflettere. E poi che cos'è l'altro punto? Che sono in burnout.
Ok.